Allora bene, siamo ritornati in diretta, mi accompagna qui in studio, lo saluto sempre con grande piacere Francesco Tringali.
Ciao,
Francesco.
Marco, buon pomeriggio
anche a te. Francesco, leggo al volo Calcio e Finanza, dove ci sono le parole di Elkan. La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione, dice appunto la Didi Exor, presidente della Fondazione Agnelli, John Elkan, che ha parlato parlando del rischio di penalizzazione per la squadra bianconera. Il presidente Ferrero e l'amministratore delegato Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto dell'autorità, per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus e dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo. Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo, però la squadra ha dimostrato in campo di essere seconda fino ad oggi, di disputare giovedì la semifinale di Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi. Poi continua, diciamo, stiamo vivendo un momento in cui è importante che il calcio italiano sia forte, che il calcio europeo sia forte, in quanto la Premier League, come si è visto anche quest'anno, continua a rafforzarsi creando un divario che diventa preoccupante. Napoli sta festeggiando e ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria che la squadra ha ottenuto. È stata una vittoria ottenuta con 5 giornate di anticipo, con un'incredibile capacità in attacco e altrettanto in difesa. Fa piacere sentire l'entusiasmo che c'è oggi a Napoli. Sì, sempre Elkan. Potersi anche complimentare con il Napoli, con la squadra, per quello che è stato uno straordinario successo che fa bene al nostro campionato e fa bene al calcio italiano. Questo è il presidente Elkan, che tra l'altro oggi era presente, se non erro, proprio a Napoli, no? Dove mi sembra di vedere. Va bene, vi abbiamo riportato anche le parole. Caro Francesco, c'è subito il nostro amico avvocato per chiedere un po' di cose, magari facciamo anche delle domande, sì. E vediamo se ci sono anche delle curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Vi ricordo che dopo sentiremo anche le parole di Inzaghi in conferenza per la partita, per il derby di Champions con il Milan, mentre Pioli parlerà più tardi alle 14.30. E riporteremo anche le parole del tecnico del Milan. Abbiamo con noi l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori e agli altri amici in studio, e ben trovato anche a te.
Posso cominciare io?
Prego.
Come no?
Volevo chiedere all'avvocato, in merito all'invito da parte del Collegio di Garanzia nei confronti della Corte Federale d'Appello a chiarire la responsabilità oggettiva dei dirigenti, e quindi in relazione alla responsabilità della società. Questo passaggio qui non mi è chiaro. Quando il Collegio di Garanzia invita a chiarire bene, no, le responsabilità e a dividerle, no, tra società Juventus e suoi responsabili, cosa può cambiare e che cosa intende?
Tu sei molto bravo. Non so se queste tue affermazioni, mi auguro lo siano, siano farina del tuo sacco, anche se non lo sono.
Il suggeritore non ce l'ho.
Non
qui.
C'è l'acqua al suggeritore.
Sotto il bancone non
allora,
vedo nessuno.
E allora ti do 10 e lode. Tu hai esattamente identificato, molto meglio di me, perché molto più succintamente di me, il cuore di questo, di questa motivazione. Che è una motivazione che ha dei peccati originali. E che a mio avviso dimostra, ma io l'avevo anche detto da queste emittenti, che la decisione sia stata un forte contrasto all'interno del Collegio di Garanzia tra due anime. Quella sportiva che voleva confermare in toto, limitando il rinvio alla quantificazione dei punti di penalità, come vengono definiti nella motivazione, e la parte societaria, e posso anche sapere a chi all'interno di quel collegio di garanzia facesse capo quest'anima di altissimo valore giuridico e accademico, che voleva distinguere la fase sportiva dalla fase societaria. Per rispondere alla tua domanda, è certamente non un invito, ma le ultime due righe prima del dispositivo del cosiddetto PQM c'è tutto il limite del, che poi tanto limite non è, della fase di rinvio, cioè rimette al giudice federale la determinazione della specie e della quantità di sanzione irrogabile. E a questo punto si apre tutto lo scenario, perché un principio di diritto così vasto consente alla Corte di Appello federale di dire tutto e il contrario di tutto. Cioè si può con uguale motivazione e con uguale rispetto del principio di rinvio passare dalla diffida con ammenda alla revoca di due scudetti e penalizzazione nell'anno successivo. Perché questo? Perché per la prima volta, io ho letto con molta attenzione questa notte la sentenza, perché è una sentenza che a mio avviso cercherà di fare storia, e per questo dicevo a te 10 e lode, perché hai identificato un elemento che non è scritto nella motivazione, la responsabilità oggettiva, ma che è chiaramente il bersaglio di questa motivazione. Perché per la prima volta nella storia si dice che il comportamento dei rappresentanti, cioè presidente, amministratore delegato, va distinto dagli amministratori senza delega, e che non si può ritenere una responsabilità sportiva per coloro i quali quella responsabilità non ce l'hanno. Messa in soldoni, che cosa accade? Il collegio di garanzia, dopo una lunga valutazione interna che ha spostato di un giorno la pubblicazione del dispositivo, è arrivata ad un ottimo punto di incontro, non lo definirei di compromesso, ma di incontro tra le varie ipotesi, consentendo alla Corte di Appello federale di verificare come sulle questioni della Juventus abbiano inciso i comportamenti dei dirigenti, segnatamente Nedved, e arriva bene che a quel tempo non era amministratore delegato, sulla sanzione. Chi ascolta la nostra emittente dovrebbe ricordare che una delle prime cose che mi permisi di sottolineare è che avremmo avuto una motivazione che avrebbe rovesciato la sentenza di appello, nel senso che avrebbe messo al centro la responsabilità dei dirigenti e da quelle responsabilità fatto derivare il tipo di sanzione e la sua quantificazione, cosa che invece in federazione ha fatto l'opposto. Quindi io sono molto curioso di verificare questo tipo di valutazione del comportamento, ma soprattutto sono molto curioso di vedere se la federazione sospenderà il termine di pubblicazione della classifica finale del campionato, perché in quel modo avremo la certezza che l'eventuale penalizzazione sia afflittiva in questo campionato, perché se la federazione non assume questo provvedimento, la decisione finale supererà sicuramente il 4 giugno e quindi non avremo delle sanzioni sportive applicabili in questa stagione.
Però facendo un po' un calendario, scusa Marco, adesso
4 luglio, 30 giorni per discutere, 8 maggio, 30 giorni, 8 giugno, altri 30 giorni per impugnarla davanti al collegio di garanzia, andiamo oltre il 30 giugno. È vero che la sentenza è immediatamente esecutiva, ma non è definitiva, e ritengo che questo sia il caso in cui la Juventus faccia istanza di sospensione della esecutività, e quantomeno sotto il profilo del periculum in mora, cioè il danno grave irreparabile, la cautela si imponga.
E per quanto riguarda il discorso della classifica sospesa, chiamiamola così, chi lo deve imporre?
Come fece nel 2006, come voi ricordate, nel 2006, dopo Bari-Juventus, la Juventus ebbe la consegna del titolo di campione d'Italia e la Coppa, ma fu sospesa la promulgazione della classifica finale, e a fine agosto, quando finì tutta la vicenda federale, anche con le azioni davanti al collegio allora di mediazione del CONI, furono applicate le sanzioni e quindi assegnato lo scudetto della Serie all'Inter e penalizzata nell'anno successivo e quant'altro.
Ok, e quindi
resta aperta ovviamente la possibilità di un patteggiamento che unisca anche i due procedimenti in corso e che possano le parti trovare un accordo o sulla sanzione economica o sulla penalizzazione.
Va bene.
Bene, ci sono un po' di domande, Roberto. Approfittiamo un altro po' della tua. Dice, allora, ci chiede un ascoltatore: dice, non ho capito una cosa. Dato che è stato confermato l'articolo 4, quindi si parla di slealtà sportiva, sì. Non è che tolgono anche gli scudetti 2019-2020?
Esatto, perfetto. La afflittività della sanzione, l'ho detto prima io, sono mesi che lo dico.
Sì, l'ha detto.
L'afflittività della sanzione. Riprendendo il principio affermato in Calciopoli, perché se con l'articolo 4 confermato a tutti i dirigenti apicali siamo nella stessa situazione di condanna del 2006, allora la Juventus subì la revoca dello scudetto 2004-2005 perché era quello nel corso del quale erano stati effettuati i fatti ritenuti illegittimi, dopodiché ha avuto la penalizzazione nel campionato di competenza. Campionato di competenza è definito quello nel quale diventa definitiva la sentenza che accerta l'illegittimità. Ecco perché è importante vedere se questo campionato di competenza sia questo o sia il prossimo. Infatti il mio problema è questo, come l'ho sempre detto, come mai la Procura Federale non chiede la revoca degli scudetti? Questo è il punto.
E che risposta si è data?
Che non lo ritiene così grave da poter portare alla revoca dello scudetto. Darsi pure.
E quindi non c'è questo tipo di richiesta, Roberto?
E non c'è la richiesta, ma non c'è il dubbio, per esempio, che la Corte di Appello Federale potrebbe anche applicarla. Ma c'è un'altra cosa da ricordare, è che l'articolo 4 viene imputato ai dirigenti anche che non hanno potere per impugnare, per impegnare la società. Quindi, e qui mi vengo prima alla questione di Francesco della responsabilità oggettiva, se un dirigente responsabile ma che non impegna la società commette l'illecito, differenza tra la parte sportiva e quella societaria, a questo punto diventa una sanzione di secondo grado e può essere solo la penalizzazione, solo l'ammenda con diffida e non la penalizzazione, a meno che non si ritenga che quella di primo grado sia la revoca del titolo, ed allora c'è la penalizzazione. Ma in quel caso la penalizzazione non la puoi applicare afflittivamente al campionato in cui si è verificato, e quindi sarebbe una afflittività formale, non sostanziale.
Allora, aspetta. C'è chi dice che la pena verrà scontata l'anno prossimo.
Abbiamo detto, vabbè, è una delle cose,
sulla base di cosa?
È un'ipotesi.
Tutto dipende da quando diventa definitiva la sentenza, oppure se essendo immediatamente esecutiva non viene sospesa l'esecutività. Questo è tutto.
Un'altra curiosità, vai. Marco, che stiamo registrando in queste ore è: se dovesse essere, no, dati questi 9 punti, quindi pena afflittiva, Juve completamente fuori dall'Europa, ci chiedono, caro avvocato, ma se la Juventus dovesse vincere l'Europa League,
che succede?
A quel punto sarebbe roba dell'UEFA che dovrebbe impugnare, no?
Allora, l'UEFA non ha roba, perché la UEFA non ha competenza disciplinare. La UEFA ha competenza di applicare nelle proprie competizioni i provvedimenti disciplinari irrogati dalle federazioni nazionali qualora questa condanna sia allargata espressamente alla estensione in Europa e nel mondo, cosa che nel caso della Juventus era già stato fatto. Dopodiché la UEFA può decidere di incidere solo a seguito di istruttorie economiche, sul piano economico, che possono anche portare, per esempio, violazione del play finanziario e esclusione dalle coppe,
come
ma non come penalizzazione. Però anche questo è importante vedere quando sarà definitiva questa decisione.
Allora,
in Italia.
Allora, intanto ci chiedono: l'avvocato ha paragonato, arriva bene, condannato, si legga a dispositivo a Nedved, il procuratore inoltre può determinare la sanzione solo sull'operato dei condannati Agnelli, Paratici, arriva bene, eccetera?
No, perché quello lì, quei comportamenti già sono stati valutati per rigettare tutti i ricorsi e ritenere responsabili. Adesso il tema decidendum, la cosa che salta agli occhi è che se voi leggete i primi 12 paragrafi della motivazione, quindi le prime 67 pagine, se nessuno conoscesse il dispositivo e ti facessero una domanda, me l'avessero fatta a me, qual è adesso, all'esito di questa motivazione, il risultato finale? Rigetto totale dei ricorsi alla Juventus, con annullamento solamente per quantificare le penalizzazioni. Invece, dal paragrafo 13 a quello 14, è come se si leggesse una seconda sentenza opposta alla prima, perché non ha senso affermare, per esempio, pagina 72, che il principio sopra indicato di distinzione tra responsabilità societaria e sportiva si applica solo ai ricorsi 17 e 18 e non al ricorso 13, che è quello da Juventus. E poche righe dopo fare il riferimento all'effetto trascinamento, dice testualmente la motivazione, di quei motivi alla Juventus. E poi nel dispositivo accogliere il ricorso alla Juventus. È un contrasto insanabile. Com'è insanabile, ai limiti della rivedibilità di questa decisione, non aver tenuto conto che l'articolo 112 del codice di giustizia sportiva impone di far prevalere le eventuali sentenze irrevocabili emesse sul punto organi diversi da quelli sportivi, come nel caso è stato per il TAR, rispetto a quelle sportive. Di questo punto specifico non se ne parla proprio. Si limita a dire il foglio della Consob non è importante perché non riguarda la Juventus. E su questo io qualche dubbio ce l'ho. Me lo permetta l'eccellenza Sandulli, che rispetto dall'alto della sua conoscenza di diritto, non solo sportiva. Quindi viene fuori una contraddittorietà tra parte della motivazione, tra due parti della motivazione e tra motivazione e dispositivo. Il fatto, per esempio, più eclatante: se voi andate a leggere la pagina 24, quando si riportano le conclusioni delle parti, la motivazione afferma: il procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della quantità dei punti di penalità irrogati alla Juventus.
Sì.
Se leggete le conclusioni a verbale del procuratore generale, sono esattamente diverse. Dice testualmente: temo che in ordine all'articolo 4 la motivazione sia carente. Non parla di penalizzazione, cioè di punti di penalizzazione, sia carente in punto di penalizzazione, cioè, come dice, io ritengo che sia carente dove l'ha penalizzata, vorrei una sentenza, una decisione diversa, che è cosa diversa da quello che scrivono nella motivazione.
Ma altra osservazione che ci fanno, te la rigiro, Roberto, approfitto ancora. Sì. Ma scusatemi, ci scrivono al 331-8200-23, perché tutti i condannati del CDA della Juventus sono spariti?
Non sono spariti, saranno tutti quanti assolti, perché, avendo io letto le carte precedenti, non c'è nessun altro elemento istruttorio all'interno del procedimento disciplinare che possa essere idoneo e sufficiente a colmare quella totale carenza di motivazione sulla quale si è soffermato il collegio di garanzia in ben tre paragrafi: il paragrafo 13.1.1.2.3. Quindi tutti gli altri saranno assolti, cioè Nedved arriva bene, saranno sicuramente assolti, tanto per essere chiari.
Avvocato, volevo chiederti un'altra cosa: su che punto batterà Chinè nel nuovo processo e su che punto batterà la difesa della Juve dall'altra parte?
Ma chi è bella la difesa Juve, non fatemelo fare, sono troppo bravi, sono troppo amico di tutti loro e non sono abituato ad arare in campi non miei. Mi metto nei panni del procuratore, che sicuramente dirà: abbiamo un giudicato sulla sussistenza dell'articolo 4, abbiamo un giudicato sui responsabili apicali. Avrà grosse difficoltà, perché è la prima volta nella storia del diritto sportivo che la Procura Federale viene chiamata a confrontarsi con la differenza tra rapporto societario e rapporto sportivo, per vedere quale tipo, da quelle conseguenze, attenzione, bisogna affermare, accertare quali sono le responsabilità degli amministratori senza deleghe e come da quelle responsabilità, conseguenzialmente, dice la sentenza, derivino le responsabilità della Juventus. Questa è la cosa veramente.
Gli amministratori senza deleghe sono paratici.
Sono paratici, Nedved e tutti quegli altri.
Non lo sentiamo più.
Non lo sentiamo più.
Vediamo. Avvocato?
Avvocato, forse abbiamo perso perché è in viaggio, in continuo spostamento, l'avvocato Roberto, Roberto Feltra. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo proprio per i saluti, perché siamo quasi in, in chiusura di questa parte. Leo sta, Pioli sta adesso facendo una one-to-one con Sky prima della conferenza. Leao domani mattina proverà a spingere, è in grado di giocare e non viene, se non è in grado di giocare non viene nemmeno in panchina. Avversario molto forte, 180 minuti da gestire, dice Pioli. Importante sono le energie e, insomma, sono delle battute che sta appunto in questo momento, le energie mentali da trasmettere alla squadra.
Vedrai, sì, che alla fine lo porta Leao in panchina.
Sì, lo porta, secondo me lo porta. Secondo me lo porta, e anche per una questione di averlo, anche per, sì, un discorso,
no,
di,
ma anche questo non viene nemmeno in panchina se non gioca, quindi vuol, sì, dire che se lo porti, no, dai anche un messaggio all'avversario,
esatto,
dicendo guardate che allora io,
e allora
posso,
certo, è pronto per entrare, assolutamente sono d'accordo con te. Abbiamo ripreso l'avvocato Feltra per le conclusioni, Roberto.
Ho ascoltato qualche cosa su chi è pronto a entrare, ma tanto domani sera chiunque entra fa poco.
Vabbè, adesso tu non ti allargare, avvocato, non si allarghi, avvocato, per cortesia.
Mi sono già allargato con tutti, mi dispiace, mi assumo le responsabilità.
Ecco.
Quest'anno giochiamo tutti sul campo proprio, non su altrui con i cui gol si va in finale.
Bene. Roberto, stai facendo le tue conclusioni prima di salutarci.
Sì, no, ti stavo dicendo una cosa importante, che è veramente bello, interessante a livello giuridico e accademico vedere quale strada prenderà la procura e quale strada assumerà la Corte di Appello, perché è incredibile ritenere che, proprio da uomo della strada qua io mi metto adesso solo, no? Una volta che il presidente è condannato per articolo 4, come fai a non ritenere già conseguenzialmente quella responsabilità diretta ascrivibile alla società? Questo,
certo,
lo dico proprio apertamente e chiaramente.
Certo.
Questo è il problema.
Certo.
E quindi c'è una contraddizione quando da un lato dicono che questo principio vale solo per i dirigenti e gli altri, parlano poi di effetto di trascinamento, però annullano nei confronti della Juventus la sanzione. A quel punto sarebbe stato de plano dire: accolgo il ricorso limitatamente alla quantificazione della penalità. Invece hanno aperto un altro tipo completo di scenario, e vediamo come lo risolve la Corte d'Appello federale. Una cosa molto interessante.
Quindi ci pare di capire, avvocato, che non è stato poi così decisivo la dichiarazione del procuratore generale,
no,
come ci aspettavamo.
Certamente no, hanno, infatti questo dicevo prima, voglio verificare questo, non è stata accolta la tesi del procuratore generale,
okay,
però sono andati oltre, perché hanno annullato la condanna della Juventus, pur se hanno rigettato tutti i suoi ricorsi, perché i 9 ricorsi della Juventus sono tutti rigettati.
Sì.
La Juventus oggi si vede la sanzione, questo è importante che cerco di trasferire a chi ci ascolta, oggi la Juventus è... beneficia dell'annullamento della sanzione per motivi di ricorso, in particolare il sesto motivo di ricorso, svolto dai suoi dirigenti non muniti di delega, e quindi ha la possibilità di ricevere una sanzione diversa. Per gli avvocati, gli amici che fanno diritto penale, che ci ascoltano, è come se ci sono due coimputati dello stesso reato in concorso, difesi da due avvocati, uno fa l'appello, l'altro non fa l'appello, il difeso del soggetto che non fa appello utilizza i motivi dell'altro e va avanti, e quindi la sua sentenza non diventa definitiva. Questo è.
Va bene, Roberto, noi abbiamo terminato questo spazio, poi naturalmente seguiremo l'evolversi di tutto come sempre, abbiamo preso il tuo contributo, per il momento grazie, poi ci sentiamo anche in occasione della partita.
Buona prosecuzione, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie,
ciao,
grazie
avvocato,
ancora
grazie.
L'avvocato Roberto Feltra, qualcuno dice che come al solito non... non va bene quello che si fa, quindi però noi ci prendiamo...
cosa non va bene?
Abbiamo fatto disinformazione, capito? È stata una spiegazione giuridica.
Io ho fatto
questa.
Le domande e lui ha risposto.
Quindi, no, ma io non ho la presunzione, pur avendo insomma fatto un percorso di controbattere, ho aspettato.
Tu sì, però, hai studiato.
No, io sono laureato, però preferisco far parlare a chi fa questo di professione, che ci può dare delle risposte più tecniche da questo punto di vista. Quindi no, non ho la presunzione di sostituirmi a loro. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break, Francesco, non so se rimani qui con noi, tra poco arrivano gli ospiti, andiamo, io rifarei anche un giro sentendo anche gli ospiti che cosa ne pensano di questo scenario, poi passiamo alla partita perché abbiamo tante cose, dobbiamo ascoltare anche i protagonisti e ci caliamo un po' più nell'atmosfera Champions. Facciamo un break e torniamo tra poco.